veniamo alla terza, al terzo discorso. Il terzo discorso è quello, è il terzo problema ecumenico che noi troviamo nella cristianità antica. Lo troviamo descritto molto bene nella lettera prima ai Corinzi, e cioè i cosiddetti partiti. I partiti, perché la Chiesa di Corinto, una Chiesa molto ricca, molto effervescente, molto dinamica, eccetera, naturalmente era una Chiesa molto visitata dagli apostoli, passavano tutta una serie di apostoli, e allora che cosa succedeva? Succedeva che si creavano degli come succede sovente anche oggi, cioè agli uni piace di più l'apostolo Paolo, all'altro l'apostolo Pietro, all'altro l'apostolo Apollo, e allora dice che c'erano dei gruppi che si erano creati intorno a questi apostoli, e loro dicevano: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro. E Paolo dice: ma com'è? Cristo è forse diviso? Evidentemente no. E allora, se Cristo non è diviso, neppure il suo corpo, cioè la Chiesa, può essere divisa. Cioè questi partiti rompono l'unità della Chiesa. E allora qui c'è una domanda. Le nostre chiese storiche non sono forse dei partiti più che delle chiese? Io sono di Paolo, io sono di Lutero, io sono del Papa, io sono... Che cos'è questa roba? È Chiesa o è partito? Potrebbe darsi che quelle che noi chiamiamo chiese sono in realtà dei partiti. Perdendo l'unità, la Chiesa ha perduto la cattolicità. Che cos'è la cattolicità? È l'universalità. Nessuna Chiesa è cattolica. La cattolicità è una dimensione perduta che il movimento ecumenico vorrebbe recuperare. Ma le nostre chiese, in fin dei conti, sono dei partiti. Ecclesiastici sì, ma partiti. Ma Paolo fa un passo in più e fa un discorso straordinario, cioè rovescia il discorso di questi adepti dei vari partiti nella Chiesa di Corinto. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di... Paolo che cosa dice? No! Non sei tu che sei di Paolo, è Paolo che è tuo, non sei tu che sei di Pietro, è Pietro che è tuo, non sei tu che sei di Apollo, Apollo che è tuo, cioè non è il fedele che appartiene al ministro, ma è il ministro che appartiene al fedele. Rovescia il discorso. E infatti dice: tutto è vostro, Paolo, Pietro, Apollo, le cose presenti, creature, la vita, la morte, e voi siete di Cristo, non di Apollo, non di Lutero, non del Papa, voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Cosa vuol dire questo per il nostro problema ecumenico? Se è vero che le nostre chiese sono dei partiti, perché sono diventati dei partiti? Sono diventati dei partiti perché i ministri sono diventati troppo importanti. I ministri sono diventati troppo importanti. Ma Paolo dice: che cos'è Apollo? Che cos'è Pietro? Sono dei servi, sono dei ministri, sono dei servi. E dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma sia io che Apollo non siamo nulla, Dio che fa crescere è tutto. Capito il discorso? I ministri sono diventati troppo importanti, tanto che allora uno crede di doversi aggregare intorno al ministro A, al ministro B, che sia Lutero, che sia il Papa, che sia Wesley, che sia questo, che sia quest'altro, Agostino. No, Agostino non è nulla. È un servo, ma Dio è tutto, e tu non sei di Agostino, non sei agostiniano, non sei luterano, non sei calvinista, sei cristiano. Quarto, e qui andiamo lisci, perché ci troviamo davanti all'affermazione più rivoluzionaria di tutta la Bibbia, e cioè Galati 3:28, là dove Paolo dice che in Cristo Gesù non c'è più né maschio, né femmina, né ebreo, né greco, né gentile, né schiavo, né libero, perché siete tutti uno in Cristo Gesù e vi siete rivestiti di Cristo. Qual è il senso di questa affermazione? È fin troppo evidente, ed è questo, le grandi divisioni che dividono l'umanità non la dividono più nella Chiesa di Cristo. Cioè, nella Chiesa ciò che ci divide nella società non ci divide più. Nella società c'è maschio e femmina, per carità, se c'è. Nell'antichità la donna, come sapete, non era un soggetto politico, era soltanto un soggetto domestico, ma nella polis non c'era la donna, nella città non c'era. Esisteva soltanto nella domus, era una creatura domestica, non politica, la donna. Non parliamo degli schiavi e dei liberi. Lo schiavo, come sapete, non era una persona, era una cosa. Non poteva possedere, non esisteva, non era un soggetto, era un oggetto. parliamo della divisione religiosa tra ebrei e pagani. Voi sapete come gli ebrei chiamavano i pagani, li chiamavano cani, che erano animali immondo. Paolo, qui divisioni profondissime di cui noi non riusciamo forse più oggi neanche a renderci bene conto. Paolo dice che in Cristo tutto questo è superato. In Cristo e nel corpo di Cristo, cioè la Chiesa, anche? Sì, avrebbe dovuto essere così, ma non è stato così, per niente. Perché la schiavitù non è stata abolita dal cristianesimo. Anche i monasteri avevano i servi della leva. E, come sappiamo, è soltanto nel Settecento che è cominciato a essere abolito la schiavitù, questa forma particolarmente odiosa di schiavitù. Ci sono stati alcuni singoli cristiani che hanno operato a favore dell'abolizione della schiavitù, ma le chiese no, le grandi chiese no. Non parliamo della divisione uomo-donna. La maggioranza del cristianesimo, cioè tutto il cattolicesimo romano, tutta l'ortodossia e una parte del mondo evangelico anche non consacrano le donne, ancora oggi. Cioè dicono che le donne non sono idonee all'ordinazione. Non si sa perché. Cioè, il mondo è andato più avanti nelle chiese, la società ha più avanzato di più, e così via. Ma, appunto, l'importanza di questo discorso di Paolo è che egli ci fa capire che il problema ecumenico non è soltanto quello della unione, della unità dei cristiani e quindi della Chiesa, ma è il problema dell'unità, della umanità. Cioè il problema più grosso non è la divisione tra cattolici e protestanti, ortodossi, battisti, eccetera, eccetera, no. Il problema più grosso è la divisione tra ricchi e poveri. Appunto, tra maschi e femmine, tra donne e sud. La divisione delle religioni e all'interno delle religioni, sunniti, sciiti, per dirne una, e così via. Cioè, quando noi poniamo il problema ecumenico, dobbiamo collocarlo in questo quadro ampio, non solo l'unità della Chiesa, ma l'unità dell'umanità, della famiglia umana, e l'unità della Chiesa è semplicemente un preludio, un passo, un modello, un segno che deve dimostrare che l'unità della Chiesa è possibile. E arrivo all'ultimo punto velocemente. L'ultimo nodo ecumenico della Chiesa antica è quello che noi troviamo anche nella lettera, nella prima lettera ai Corinzi, e cioè la divisione che si crea nella Chiesa quando su un determinato problema le posizioni sono diverse. Prendiamo un esempio moderno nostro, l'omosessualità. L'omosessualità oggi è un problema che divide tutte le chiese e divide anche ogni, cioè le chiese tra di loro e all'interno di ogni chiesa. C'è chi dice che l'omosessualità è una cosa, è un peccato, c'è chi dice che invece non è un peccato, ma è una condizione come l'eterosessualità, insomma. Uno è così e così è amen. Cioè, non lo puoi criminalizzare, non puoi dire, dare un giudizio morale, come non si dà un giudizio morale sul fatto che uno è biondo e quell'altro è bruno, è così, non si può fare niente, insomma. Per dire, portare un esempio di oggi, ce ne sono tanti che si possono portare. Allora su questo la Chiesa si divide, gli uni dicono è peccato, gli altri dicono va bene. Questo problema c'era nella Chiesa antica, in particolare nella Chiesa di Corinto, rispetto a un problema rispetto al quale noi oggi possiamo anche sorridere, ma che invece allora fu un problema molto serio, cioè quello delle cosiddette carni sacrificate agli idoli. Che cos'è questo problema? È che nell'antichità, come sapete, diciamo le macellerie, quelle che sono le nostre macellerie, vendevano di solito delle carni che provenivano dai templi, dai diversi templi pagani, in cui c'erano dei sacrifici, sacrificio a Giove, sacrificio a Mercurio, a Venere, a Minerva, eccetera, eccetera. Allora faccio un sacrificio, poi la carne, un po' la mangio il sacerdote, un po' la mangio io, e poi il resto, se è un animale grosso soprattutto, cosa fai? Lo vendi. E allora c'erano le macellerie che vendevano. Allora la domanda che si è posta è: un cristiano può mangiare queste carni oppure no? Carni sacrificate a un idolo. E allora c'erano le due posizioni, c'erano quelli che dicevano sì, perché? Perché l'idolo non esiste. Cioè una carne sacrificata a Giove è una carne sacrificata a nessuno, perché Giove non c'è, quindi non c'è, il problema non esiste. Tutte carni ottime che vanno benissimo, non sono sempre. Questi, quelli che Paolo chiama i forti, quelli forti, che hanno una coscienza libera, dice, non si capisce che possiamo mangiare, ma sono tutte storie, scrupoli che non esistono. Ma c'erano anche i deboli, i quali facevano l'altro ragionamento, cioè loro dicevano come? Se io vado dal macellaio del Tempio di Giove e compro della carne sacrificata a Giove, che cosa penserà questo? Penserà che io sono cosa di Giove, che io, cioè, allora io gli posso dire, no, ma io sono cristiano, come, allora mangi la carne di Giove, sei un cristiano, credi in Gesù Cristo e mangi, no, allora vedi che sei in contraddizione, eccetera, eccetera. E quindi questi qua dicevano no. Perché il mio mangiare la carne sacrificata a Giove praticamente equivale a un atto di complicità con l'idolatria. E io come cristiano non voglio fare, dai, questo esempio. Ecco qua, vedete, le due posizioni antitetiche. E c'era tensione, c'era divisione come c'è oggi. In una parrocchia, se voi pronunciate la parola omosessualità, trovate subito due partiti, uno di qua e l'altro di là. Uno dice che è peccato, come quelli dicevano è peccato mangiare le carni sacrificate agli idoli, e quello dice ma no, non è peccato, è una condizione come un'altra. Cosa fa l'Apostolo Paolo? Fa un'operazione meravigliosa secondo me, e cioè dice sostanzialmente questo Filippo. Nella comunità cristiana, qualunque, due regole fondamentali regolano i rapporti fraterni. E cioè, la legge della libertà e la legge dell'amore. Cioè, nella comunità cristiana, si vive secondo queste due leggi, da un lato la libertà e dall'altro l'amore. E allora Paolo fa due discorsi diversi a quelli forti che dicono ma si capisce che possiamo mangiare queste carni, e a quelli deboli che invece dicono no, io non le voglio mangiare. E qual è il discorso? A quelli forti dicono, dice Paolo, tu effettivamente hai il diritto di mangiare le carni sacrificate agli idoli, perché è vero che l'idolo non esiste. E quindi hai ragione tu a mangiare. Però, se vedi che il tuo comportamento scandalizza il debole, il quale non sa più che cosa pensare e viene messo in crisi dal tuo comportamento, allora, dice Paolo, rinuncia al tuo diritto, è un diritto. Cioè rinuncia ad applicare la legge della libertà, avresti diritto di applicare questa legge, e applica invece la legge dell'amore, sacrificando per il fratello per il quale Cristo è morto e non lo vuoi sacrificare per un cibo, rinuncia alla legge della libertà e applica verso il fratello la legge dell'amore. Ma poi fa un discorso al fratello debole, quello che dice no, io non mangerò mai le carni sacrificate agli idoli. E che cosa gli dice? Gli dice guarda, hai visto che quel fratello forte ha sacrificato la legge della libertà e ha applicato la legge dell'amore. Allora tu accogli questo atto bello che ha compiuto, ma non imporre il tuo scrupolo violando la legge della libertà del tuo fratello, che magari quando è a casa sua potrà avere il diritto di mangiare le carni sacrificate agli idoli, perché l'idolo non esiste. Cioè, non imporre in nome dell'amore il sacrificio della legge della libertà. Discorso straordinario, secondo me. Bellissimo. In cui praticamente viene salvaguardata l'unità facendo un discorso differenziato ai forti e ai deboli, chiedendo a uno di sacrificare la legge della libertà per la legge dell'amore e all'altro di sacrificare la legge dell'amore per la legge della libertà. In questo modo viene salvaguardata l'unità della comunità cristiana. Ecco, io praticamente ho finito l'esposizione di questi cinque, avete visto, sono cinque problemi ecumenici. E veramente io stesso, facendo questo studio, questo piccolo studio, mi sono stupito di vedere quanta saggezza e quanta profondità spirituale c'è in questo ecumenismo dell'Apostolo Paolo. Credo veramente che abbiamo solo da imparare da lui e sono contento di questo anno paolino, perché spero che sia anche un anno ecumenico, cioè che attraverso l'anno paolino anche l'ecumenismo che ci sta così tanto a cuore riceva nuovi impulsi e nuova ispirazione. Grazie per il vostro ascolto.
Per l'abuso, non sappiamo se usare la legge della libertà o quella dell'amore, ma in tutti e due i modi te la caverai, ecco. Non credo che abbiamo moltissimo tempo, ma forse due o tre interventi riusciamo a concederci qualcosa di simile per noi, ma anche per Paolo Ricca. Quindi se qualche mano si alza.
Grazie. Ecco, non è che si possa fare la storia con i sé, però se Gerusalemme non fosse stata conquistata dai romani, quindi un lavoro evidentemente politico, no? Sarebbe andato diversamente con gli ebrei, tra coi cristiani e gli ebrei?
Ecco, non so se tutti hanno sentito la domanda è, pur ammettendo che non si possono fare la storia con i sé, la domanda è, nel caso che Gerusalemme non fosse stata distrutta come è stata distrutta dai romani e quindi praticamente anche la comunità ebraica è stata dispersa come del resto anche quella cristiana, ci sarebbe stato ugualmente questo divorzio? Questa è la domanda. È difficile dirlo, è molto difficile rispondere a questa domanda, almeno per me. Effettivamente la distruzione della città e quindi di questo luogo simbolico in cui ebrei e cristiani si potevano trovare, ha sicuramente aggravato la situazione, l'ha ulteriormente complicata. E certe affermazioni che noi troviamo negli Evangeli riguardo proprio alla distruzione di Gerusalemme, il discorso di Gesù in Matteo 23, cioè appunto di questi palazzi non resterà pietra sopra pietra, eccetera, effettivamente fanno pensare a una profezia post eventum, come si usa dire, una profezia avvenuta dopo la caduta e la distruzione di Gerusalemme. Diciamo che però la ragione del divorzio non sta lì, la ragione del divorzio sta nella croce di Gesù. La croce di Gesù è il luogo della divisione delle coscienze, sia della coscienza ebraica, perché erano ebrei quelli che hanno riconosciuto Gesù come Messia crocifisso, collegando la croce a Isaia, al canto di Isaia 53, il canto del servo dell'Eterno. Erano ebrei quelli che invece hanno detto di no. Perché hanno detto di no? Primo, perché un Messia crocifisso contraddiceva fondamentalmente tutta l'attesa ebraica era quella di un Messia che avrebbe instaurato, insomma, restaurato il regno di Davide. Gesù, quando entra a Gerusalemme, viene salutato dalla folla come figlio di Davide. Uno. E due, l'altra ragione fondamentale è che nell'attesa ebraica la venuta del Messia coincide con la venuta dei tempi messianici, cioè lo shalom famoso, la pace universale, la felicità, la riconciliazione anche con gli animali, anche, diciamo, di tutta la creazione. Isaia 11, Isaia 9, cioè, se viene il Messia ma non vengono i tempi messianici, nella visione ebraica quello non è un Messia. E siccome effettivamente i tempi messianici non sono venuti, noi comprendiamo quegli ebrei che hanno detto allora Gesù non era il Messia. Ecco, quindi le ragioni del divorzio c'erano proprio nella radice stessa del cristianesimo, della fede, chiamiamola cristiana. Però c'è divorzio e divorzio. Questo è quello che io volevo stasera volevo dire. Capito? C'è divorzio e divorzio, cioè c'è un divorzio in cui tu ti separi da una comunità, e questa separazione secondo me era inevitabile, ma come ti separi? Continui a dialogare, continui a incontrare, continui a parlare, o invece la persona, qui si tratta di comunità, la comunità dalla quale divorzi, ti diventa totalmente strano, come se tu non l'avessi mai conosciuta, anzi peggio di come se l'avessi mai conosciuta. Cioè ti costruisci tutto un armamentario ideale, polemico, negativo, per cui, come dicevo nella lettera di Barnum, l'ebreo è un pagano, una forma di paganesimo. Ecco quello che dico. Allora, per rispondere alla sua domanda, probabilmente sarebbe successo lo stesso, il divorzio, ma non era necessario in nessun modo che questo divorzio generasse questa alienazione reciproca totale. Questo non era necessario, ma siccome i cristiani, ecco, in questo senso la domanda ha tutto il suo peso, perché come i cristiani hanno poi visto la distruzione di Gerusalemme come una conseguenza del rifiuto di Gesù. Questo ha naturalmente allontanato ancora di più ebrei e cristiani.
Un appunto davanti a un cancello
bianca.
Un appunto bianca davanti a un cancello che ostacola chi deve uscire o entrare. Nessuno si riconosce? Forse siamo anche daltonici. Va bene, qualche mano alzata? Grazie.
La mia domanda continua.
Vuole venire al microfono?
No, breve. Il ritorno degli ebrei a Gerusalemme può avere un significato teologico per noi cristiani?
Questo è naturalmente una domanda difficile. Certamente io dico questo: tutto quello che accade agli ebrei ha un significato teologico, tutto. E quindi io credo anche il ritorno di una parte di Israele nella terra dei padri, cosiddetta terra promessa. Il problema è come questo ritorno è accaduto e accade, cioè in forme e modi che lasciano, che suscitano molte domande, molte perplessità. Cioè, io direi, mentre il ritorno ha sicuramente un significato biblico, evangelico, cristiano, il modo in cui questo ritorno è accaduto e sta accadendo non credo che sia quello auspicato e auspicabile. Ecco, quindi sul fatto direi sì, sul modo direi no.
C'era
nel 1600 la separazione all'interno della Chiesa d'Occidente ha provocato una rottura molto grave e delle guerre che si chiamavano allora le guerre di religione,
sì.
Che significava la percezione e convinzione reciproca di trattarsi, del fatto che si trattava di diverse religioni.
Sì.
Via via c'è stato uno slittamento linguistico, si è avuto sempre più ritegno a parlare di religioni e si è preferito il termine confessioni, il che significava ammettere in qualche forma, magari implicita, tutto sommato c'è la religione cristiana e all'interno queste divisioni. Ecco, se questa ricostruzione sommaria ha qualcosa di vero, allora la domanda sarebbe questa: alla luce della sua sottolineatura al primo punto di questo unico popolo di Dio in due tronconi, questo concetto di unicità della religione forse andrebbe proposto anche per quello che riguarda il rapporto tra ebraismo e cristianesimo. In altri termini, io faccio sempre più fatica a pensare a due religioni distinte. A parte che la parola religione meriterebbe anche qua di essere a sua volta messa seriamente in discussione, e tanti teologi del secolo appena trascorso l'hanno fatto, voglio ricordare in Barth e anche in altri la distinzione tra religione e fede. Ecco, allora a questo punto, tanto per essere rapido, la mia personale difficoltà a concepire per esempio Gesù Cristo come qualcuno che a un certo punto smette di essere ebreo e diventa cristiano, quello che valga per Gesù, quello che Marx diceva di se stesso, io non sono narcista.
Sì,
fino da lui.
Ecco, dunque, quindi la domanda è...
Anche nel rapporto tra ebraismo e cristianesimo, sì, forse si deve mettere in discussione, come si è fatto faticosamente, sì, tra confessioni, sì, cristiane, che si tratti di una diversità di religione.
Questo, vede, io sono perfettamente d'accordo con questo discorso, lo sottoscrivo, tono corte. Il guaio, sa qual è che gli ebrei non lo sottoscrivono. Perché? Perché? Perché là, quella che ho chiamato poco fa, la alienazione tra ebraismo e cristianesimo è talmente profonda che loro si considerano una religione che può tranquillamente ignorare il cristianesimo, mentre noi no. Cioè c'è una fondamentale asimmetria nel rapporto tra ebrei e cristiani, perché in fondo appunto i cristiani non possono prescindere non soltanto dall'Antico Testamento, questo, ma proprio dal popolo ebraico. Gli ebrei in fondo non hanno bisogno di noi. Io ricordo ancora, per portare un esempio, un esponente dell'Università di Gerusalemme, il quale fece una conferenza al sinodo evangelico della chiesa della Renania, una grande chiesa territoriale tedesca, mi ricordo benissimo perché io ero lì, e fece questa conferenza e tra le altre cose ci racconto questo che mi è rimasto impresso. Lui diceva: a Gerusalemme vengono continuamente dei gruppi, delle comunità di cristiani a vedere tutto quello che c'è da vedere, eccetera, eccetera, vengono anche dalla nostra università e sovente mi pongono questa domanda: ma lei, professore dei tali, che cosa pensa di Gesù? E lui rispondeva: niente. Gelo naturalmente in tutto il sino. Niente. Ecco, per me è stato rivelatore, rivelatrice questa risposta. Rivelatrice di che cosa? Del fatto che loro in fondo non hanno nessun bisogno di noi. E quindi, mentre la sua osservazione è molto bella, anche io la ripeto, è quello che sento profondamente, i due tronconi, ora si può dire forse meglio, ma insomma, comunque, c'è una sostanziale appartenenza. Paolo fa il discorso del tronco e dei rami, ecco, e dunque il tronco e i rami sono lì, sono inseparabili, eccetera. Questo è il nostro discorso, ma gli ebrei non fanno questo discorso. Cioè, e quindi c'è questa simmetria, e quindi noi possiamo fare il discorso che fa lei, e anzi direi che lo dobbiamo fare, però sapendo che non c'è il corrispettivo da parte ebraica.
Vorrei dire mezza parola, credo che c'è una parte di Israele che è totalmente estranea a questo. Penso sia un po' di nuovo un parziale indurimento, mi sembra di poter dire, perché dire tutti gli ebrei non hanno nessun interesse Penso sarebbe esagerato.
Beh, esagerato, sì, hai ragione. È esagerato nel senso dei famosi ebrei messianici. Voi sapete che esiste questa realtà, che non è neanche microscopica, cioè una realtà che ha anche una certa consistenza numerica. Sono degli ebrei al 100%, che però riconoscono Gesù come Messia, ma non per questo diventano cristiani. E questa è la cosa singolare, nel senso che sono giudeo-cristiani, ma ad esempio non hanno la dottrina della Trinità, per dirne una, ecco. E quindi sì, è vero, c'è questa varietà.
Chiedo scusa perché ho tolto,
sì,
rubato la parola, scusi.
Io volevo chiedere questo. Lei prima diceva, se ho capito bene, che le varie chiese sono come dei partiti e che diventa importante le varie personalità, cioè Lutero, Calvino, dicendo. Poi ho sentito dire anche il Papa, ma il Papa non è stato istituito da Cristo stesso? Quindi, e devo considerarlo come Calvino, come Lutero, o è qualche cosa che Cristo voleva?
Ecco, sì. Beh, questa naturalmente è una domanda, ci vorrebbe un'altra conferenza. se lei naturalmente lo può dire, ha voluto anche Lutero, ha voluto anche Calvino, cioè, ma diciamo, se lei chiede il mio personale parere, che però vale quanto il suo, non certo di più. Io dico, ma il papato è una istituzione importante non soltanto per la storia del cattolicesimo romano, ma per la storia del cristianesimo. Lo stesso Lutero, che pure diciamo non era tenero nei confronti del pontefice romano, riconosce però che il papato, dicendo papato, dice insomma l'istituzione chiesa attraverso i secoli ci ha comunque trasmesso la Sacra Scrittura, ci ha comunque trasmesso il battesimo, ci ha trasmesso l'Eucaristia, eccetera, eccetera. Quindi questo va da sé, però io credo personalmente, penso con tanti cattolici anche, che il papato è un fenomeno storico, cioè nasce a un certo punto della storia. Praticamente il papato come lo conosciamo adesso nasce intorno al 450 d.C. con Leone Magno sostanzialmente. Lui ha effettivamente del papato l'idea, che poi è quella che si è affermato nella tradizione cattolica, cioè che il vescovo di Roma è un vescovo superiore a tutti gli altri, in quanto che ha una responsabilità generale su tutta la Chiesa, la cosiddetta giurisdizione universale. Ecco, questo però non credo che risalga a Gesù. È un processo storico lento che si è affermato attraverso anche molte discussioni, molte polemiche anche tra Roma e soprattutto l'altro polo, che allora, prima dei musulmani, prima che i musulmani praticamente liquidassero tutto il cristianesimo nordafricano, c'era Roma e Cartagine, erano diciamo in una certa polemica. Poi la polemica si è spostata in Oriente, per cui poi abbiamo gli ortodossi che hanno detto no, tu hai il governo sull'Occidente ma non sulle nostre chiese, eccetera, eccetera. Insomma, il discorso è lunghissimo. Ecco, se lei chiede la mia risposta, io dico il papato, come del resto anche tutte le forme che via via il cristianesimo nella storia ha assunto, comprese le nostre chiese, sono fenomeni storici che poi uno li riconduca a un inizio evangelico o un inizio che uno può riconoscere nel Nuovo Testamento, quindi nella Chiesa Apostolica, questa è un'operazione che si può fare, ma che non è facile dimostrare. Io ad esempio, la Chiesa Valdese, io appartengo alla Chiesa Valdese, la Chiesa Valdese quando nasce? Il movimento valdese nasce nel 1170-75, allora che cos'è questo? L'ha voluto Gesù? Ma chi lo sa? Quello che so è che a un certo punto nasce. Allora, io posso risalire a Gesù e dire c'è una ispirazione evangelica fondamentale che ha mosso questo albo e i suoi seguaci, eccetera. Però non direi che l'ha fondata Gesù. Così il papato, un cattolico, può risalire a Gesù, a una volontà di Dio, a qualche cosa del genere, può farlo. Ma questo, diciamo, è una interpretazione che si dà di fatti storici che nascono per vari motivi, ma che io non ricondurrei immediatamente a una decisione, a una volontà esplicita di Cristo. Non so se sono stato chiaro. Forse non è soddisfatto.
Perché le parole che c'è nel Vangelo me le ricordo.
Sì,
io ricordo quello. Perché Cristo e nessun altro apostolo.
Lo so.
Quindi Cristo è la verità.
Ma lei sa anche, sì, ma questo è chiaro. Però lei sa anche tutti i problemi che ci sono riguardo a queste parole, che comunque sono rivolte a Pietro. Cioè il suo discorso presuppone che Pietro sia venuto a Roma, non solo, ma presuppone che Pietro venendo a Roma sia stato poi vescovo di Roma, il che ad esempio non è attestato mai che un apostolo diventi vescovo, no, perché il Papa è Papa in quanto vescovo di Roma, ma che un apostolo diventi vescovo è una cosa che non è registrata da nessuna parte. Insomma, il problema è complicatissimo.
Penso che possiamo ancora ascoltare rapidamente.
La lacerazione tra i due tronconi non rischia oggi di essere superata dalla lacerazione tra ebraismo e cristianesimo dall'altro e le altre religioni dall'altro? Non c'è oggi una lacerazione tra le religioni, e questo può dirsi in qualche modo un problema su mezzo?
Cioè lei vuol dire che oltre alla separazione tra ebraismo e cristianesimo ci sono anche tutte le altre
lacerazioni nel nostro senso.
Sì, questo sì, però vede, c'è una differenza fondamentale, che mentre il cristianesimo è figlio dell'ebraismo, cioè erano tutti ebrei, questo non vale per nessun'altra, perché ad esempio il buddismo, che è più antico, molto più antico del cristianesimo, non ha nulla a che vedere. Cioè la nascita del cristianesimo non ha nulla a che vedere con la matrice. Quindi naturalmente lei giustamente solleva il problema della pluralità delle religioni e del problema ecumenico allargato che questo pone. Quindi oggi effettivamente essere ecumenici implica non soltanto quello di cercare l'unità tra i cristiani e con gli ebrei, se gli ebrei pubblica, ma anche tutto il resto, ecco. Però diciamo il rapporto tra ebrei e cristiani è unico, che non si ritrova in nessun'altra religione, ecco. Però ovviamente il rapporto c'è, e c'è chi sostiene che diciamo la pace nel mondo, la pace nel mondo è collegata alla pace tra le religioni, e finché non ci sarà pace tra le religioni, come purtroppo non c'è neanche oggi, perché le religioni non convivono pacificamente. Nei paesi musulmani, ad esempio, in molti paesi musulmani, il cristianesimo non è gradito, non è accettato, eccetera, eccetera. Quindi non c'è la pace tra le religioni, ma appunto sarà la pace, quando ci sarà, sarà. Quindi bisogna lavorare ecumenicamente in vista di questa pace.
Molte, molte grazie. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Grazie a Paolo Ricca e alla prossima volta.